la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Inizia alle 8:06 la newsline di questa mattina, giovedì 27 novembre 2025. Inizia con Giorgio Bartolini dell'AMMA per raccontare delle previsioni del tempo per queste ore e per le ore a seguire. Buongiorno Giorgio.
Sì, buongiorno, un saluto a tutti.
Che tempo ci aspetta?
Sì, allora, per quanto riguarda la giornata di oggi, sta affluendo aria piuttosto fredda, arriva anche un po' di nuvolosità, con cielo generalmente nuvoloso su gran parte della regione, meglio sul nord-ovest, dove il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso nel corso della giornata. Qualche debole precipitazione interessa al momento le zone più orientali della provincia di Grosseto, ma anche quel nel Senese e nell'Aretino c'è qualche debole precipitazione proprio sulle zone al confine con l'Umbria. Sta nevicando debolmente sull'Appennino Aretino a quote intorno a 800-900 metri. Per quanto riguarda le prossime ore, ancora qualche debole precipitazione attesa soprattutto sull'Appennino Aretino. Nel corso della giornata tenderà poi a attenuarsi la nuvolosità a partire dalle zone occidentali, anche se anche il pomeriggio trascorrerà all'insegna del cielo parzialmente nuvoloso e nuvoloso. I venti saranno moderati di grecale con raffiche fino a forti, mari tra poco mossi e mossi sotto costa, localmente molto mossi a largo. Le temperature massime oggi lieve diminuzione con valori che non supereranno 9-11 gradi sulle zone di pianura. Domani tempo stabile e soleggiato, ancora venti di grecale, giornata ancora piuttosto fredda con mare poco mosso e abbiamo detto venti che sempre moderati in grecale, ma tenderanno a attenuarsi nel corso della giornata. Fine settimana dai due volti, sabato stabile e soleggiato, domenica sembra possibile un peggioramento, ma ne riparleremo domani.
Giorgio Bartolini, grazie.
Grazie a voi, una buona giornata.
Contro la violenza maschile sulle donne, seconda edizione di Zero T Festival, dal 13 novembre al 13 dicembre a Firenze alla Casa delle Donne. Il 13 novembre vieni anche tu a firmare il patto di alleanza con la casa. Info e programma completo su casadelledonnefirenze.it.
Progetto finanziato da ActionAid International Italia e Fondazione Realizza il cambiamento per Nora Against GBV. Flux, flussi di musica creativa. Al Parco di Firenze, 10 concerti per esplorare le nuove frontiere del jazz contemporaneo. Venerdì 28 novembre alle 21 la sassofonista e cantante Maria Grand con la pianista Maya Keren. Sabato 29 alle 21 il sassofonista e compositore Dan Kinzelman presenta il suo progetto Unfall. Domenica 30 alle 19 il quartetto franco-italiano Wave 4 e alle 21 Cronosisma, progetto di Marco Ferri Ciommei. Info toscana produzione musica.it.
Scarica IF, l'app del Comune di Firenze per muoverti meglio in città. Aggiornamenti in tempo reale su viabilità e cantieri, trasporto pubblico, parcheggi, sharing, allerte meteo, pulizia strade e ricariche elettriche. E tramite IF accedi anche alle funzioni del bonus Ti porta Firenze e ai servizi MaaS. App IF, muoversi meglio in città. Disponibile su App Store e Google Play.
Torna a novembre il Monte Scudaio Film Fest. Dopo il debutto estivo, la nuova rassegna intitolata Il cinema d'autore si racconta, che approfondisce la relazione tra scrittura, immagine e autorialità alla presenza di critici, registi e studiosi. Sabato 29 alle 18 incontro con Giacomo Battiato, sceneggiatore, regista e scrittore, intervistato da Marco Frittelli. Ore 19:30 apericena, ore 20:30 proiezione di Resolution 819 di Giacomo Battiato alla presenza del regista. Conferenza, apericena e proiezione 10 euro. Info e prenotazione 348 4706 748.
Controradio.
Alle 8:10 partiamo dal tema della pista dell'aeroporto di Peretola, la nuova pista, il nuovo aeroporto di Firenze. Perché? Però per farlo andiamo a Pisa, perché la nuova pista di Peretola sarà al centro della seduta del Consiglio Comunale di oggi. Si discuterà la mozione depositata da una città in comune, pensate, nell'aprile del 2024, quindi veramente quasi, diciamo, un anno e mezzo fa, contro la realizzazione della nuova pista. E la questione si fa particolarmente interessante perché ne abbiamo parlato, la pubblicazione del decreto di valutazione di impatto ambientale sul progetto, per cui la discussione si fa ancora più interessante e importante. Il consiglio comunale di una città in comune, diritti in comune. Ciccio Oletta, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a voi.
Ciccio Oletta, di che cosa racconterete, parlerete e discuterete quest'oggi e perché questa discussione passa da Pisa?
Oggi è un consiglio comunale molto importante perché siamo riusciti, appunto, come ricordavi anche tu, dopo un anno e mezzo a calendarizzare la discussione rispetto a quello che è lo sviluppo del sistema aeroportuale toscano. La nostra contrarietà rispetto alla realizzazione di questa grande opera non ha alcun che di campanilistico. Questa nostra lotta contro la realizzazione della pista di Peretola si inserisce ed è collegata alla grande battaglia che enti locali, l'Università di Firenze, comitati, associazioni e movimenti portano avanti da anni. Anche noi abbiamo firmato negli anni passati il ricorso che ha bloccato questa grande opera e oggi questa discussione è importante perché di fronte a un sostegno nei fatti bipartisan portiamo una posizione diversa, cioè chiediamo che il Comune di Pisa interloquisca e si metta d'accordo con gli altri comuni, gli altri enti che già hanno annunciato il ricorso al TAR per opporsi alla realizzazione di questo provvedimento, perché riteniamo che sul sistema infrastrutturale serva tutto tranne che una spesa enorme di soldi pubblici per un'opera devastante dal punto di vista ambientale e che soprattutto serve solo a tutelare gli interessi privati di Corporazione America. Per cui non parole ma atti concreti perché ci sia un'azione del Comune di Pisa, che ricordo piena titolarità in quanto è socio di Toscana Aeroporti al 4%, perché anche all'interno dell'assemblea dei soci pubblici del CDA di Toscana Aeroporti i rappresentanti di parte pubblica chiedono il ritiro e lo stralcio di questo progetto.
Ecco, la vostra posizione è tutto tranne che il campanilismo, nel senso che il mancato potenziamento di Firenze potrebbe avere delle conseguenze su Pisa, evidentemente, cioè comunque le cose sono interconnesse.
Assolutamente, sono interconnesse, anche perché noi riteniamo che rispetto ad altre posizioni il sistema aeroportuale non si possa sviluppare senza limiti. Anche sul sistema aeroportuale pisano ci sono delle forti criticità di impatto ambientale, non si può ormai pensare a uno sviluppo senza limiti, occorre tutelare insieme il lavoro, cosa che ad oggi Toscana Aeroporti non fa rispetto a un sistema di appalti infernale, e soprattutto la salute della cittadinanza e gli equilibri ambientali su tutta la Toscana. Infatti quello che noi richiediamo è che le risorse pubbliche che già sono stanziate dal 2014 con lo Sblocco Italia per questa pista siano invece dirottate per il potenziamento ferroviario in una regione che ha grandissime difficoltà sulla linea Pisa-Firenze, ma su tutte le linee ferroviarie per i pendolari.
Problemi enormi da questo punto di vista, i pendolari fanno una vitaccia, lo raccontiamo spesso, ma voi che idea vi siete fatti in merito a questa nuova pubblicazione del decreto che contiene delle raccomandazioni, ma poche rispetto a quelle che conteneva nell'ultima pubblicazione? Che idea vi siete fatti? La situazione si è veramente sbloccata secondo voi oppure ci sono dei margini?
No, noi riteniamo che ci siano tutte le condizioni per fermare una seconda volta questo tipo di intervento. È evidente anche dal decreto di via che le criticità sono sotto gli occhi di tutti. Bisogna andare anche in deroga rispetto a quelle che sono le normative a livello europeo e quindi ci sono tutti i presupposti. Tutta la vicenda della pista di Peretola ci parla di una forzatura che il soggetto privato sta facendo col pieno sostegno e complicità degli enti pubblici, dal governo nazionale, con i vari governi si sono succeduti, ricordo da Renzi sostanzialmente al governo Meloni, fino al primo attore, la regione Toscana col presidente Giani, al comune di Firenze e tanti altri comuni governati dal centro-sinistra. Quindi c'è una speculazione bipartisan, ecco, e proprio per questo riteniamo che sia necessario anche in sede di TAR di portare e utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, ovviamente oltre alla mobilitazione della cittadinanza e una grande mobilitazione, perché questo parla di un sistema Italia fondato su grandi opere che drenano continuamente risorse pubbliche anche solo sulle progettazioni.
Avete fatto una riflessione invece di natura politica, immagino, Dopo le appena passate elezioni regionali, nuovi equilibri politici, alcune forze politiche all'interno della maggioranza del governo regionale contrarie al progetto che riguarda il nuovo aeroporto di Firenze, questo che vi dice?
Ma ci dice ancora una volta che nelle amministrazioni pubbliche, quando si è eletti, si parla per atti. Quello che noi diciamo a chi oggi, anche al governo della regione, esprime una posizione di contrarietà, porti in sede di giunta regionale e porti in sede di consiglio regionale gli atti conseguenti. La regione Toscana sia capofila, se questa vuole essere un elemento di rottura, del ricorso al TAR contro quest'opera.
Cioè, quello che voi dite non bastano, come dire, espressioni di contrarietà, ma ci vuole molto di più, ci vogliono le carte quando si sta nelle istituzioni.
Sì, soprattutto se queste istituzioni si governano, perché non si può con la destra accettare e propagandare il sostegno e attivare il sostegno positivo all'opera e poi fare esclusivamente delle enunciazioni di principio di contrarietà. Proprio perché si governa si ha la responsabilità di fare degli atti se si è contro un'opera, altrimenti non si sta a certe maggioranze.
Ciccio Letta, grazie, consigliere comunale diritti in comune a Pisa, per la discussione che ci sarà quest'oggi in consiglio comunale proprio sulla nuova pista di Peretola, ne daremo conto naturalmente. Grazie per queste riflessioni, nel frattempo buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Possiamo parlare di un'altra annosa ed irrisolta questione, che è quella del carcere fiorentino di Sollicciano. C'è stata una protesta, molti detenuti si sono rifiutati di entrare nelle proprie celle a causa della mancanza di acqua calda. I detenuti hanno chiesto la presenza delle istituzioni penitenziarie preposte all'amministrazione di Sollicciano perché in qualche modo toccassero con mano, vedessero da vicino la situazione. Stefano Cecconi, l'associazione Pantagruel, buongiorno Stefano, ben trovato.
Buongiorno a voi, grazie come sempre.
Questa è l'ennesima questione, se c'è l'emergenza estiva ci sono le emergenze invernali, diciamo così.
Esatto, abbiamo scoperto l'acqua calda, se mi sentite una battuta.
Infatti.
Diciamo, purtroppo non è una cosa nuova, come la pista dell'aeroporto di Firenze non è una cosa nuova, anche l'acqua calda o il riscaldamento all'interno del carcere di Sollicciano non è una cosa nuova, e quindi purtroppo ancora sia i detenuti che gli agenti di polizia penitenziaria spesso e volentieri sono al freddo. Da novembre il termosifone viene acceso, diciamo, in alcune zone del carcere ma non in tutte. Qualche settimana fa infatti anche alcune attività sono state sospese perché, non funzionando il riscaldamento, per esempio la scuola non poteva essere aperta, le sale le aule della scuola perché faceva troppo freddo e quindi sia i professori che i detenuti non potevano stare all'addiaccio a studiare sostanzialmente.
Questo passaggio è importante perché veramente ci racconta di una situazione gravissima e insostenibile che coinvolge tutte le persone che in qualche modo stanno o transitano dal carcere a tutti i livelli. Prima parlavi dei professori, per intenderci. Di recente abbiamo parlato del reparto psichiatrico, diciamo così. Qual è la situazione ad oggi? La pioggia che entra, le cose, eccetera.
Calma, piatta, aria ferma, diciamo come il film di qualche anno fa. Materialmente mi sembra che purtroppo si pensi che il carcere sia un luogo lontano dalla città, 6 chilometri dal centro di Firenze. In ogni caso, in quasi tutti i carceri delle città italiane sembra un luogo altro, un luogo che non ci riguarda. Invece secondo me il carcere purtroppo è lo specchio della società, quindi parlando di carcere si parla di sicurezza, perché se un detenuto non fa niente, non riesce nemmeno a studiare, quando uscirà non avrà fatto un percorso rieducativo e quindi forse probabilmente tornerà a delinquere. Parliamo di violenza di genere, perché il detenuto è abusato da una donna e non fa nessun percorso durante la detenzione, quando uscirà probabilmente, diciamo, tornerà a fare quello che faceva prima con la sua donna. Parliamo di immigrazione, di marginalità. Se non riusciamo a includere queste persone, non le riusciamo ad accogliere, nulla cambierà e quindi continueremo a parlare di acqua calda, di riscaldamento, ma anche di sicurezza, eccetera, eccetera. Le risposte di castrazione chimica, remigration, TSO, sinceramente io non le trovo corrette. Le risposte della politica purtroppo non ci sono e invece ci dovrebbero essere. Non possiamo noi come associazioni di volontariato o la società civile sopperire alle carenze di scelta da parte delle istituzioni politiche di tutti i gradi, dal governo, dal ministero, dalla regione, dagli assessori regionali e comunali e quant'altro.
E infatti voi avete scritto di recente delle pagine interessanti sulla giunta regionale, sono state variate le deleghe, sono state assegnate, avete scritto fuori da Palazzo di Sacrate Strozzi si crea una fila, questa fila che voi avete immaginato, dove ci sono appunto i cittadini della Piana che parlano di aeroporto, il personale sanitario che chiede il rafforzamento degli organici, gli operai della GKN, gli operai del tessile di Prato, e poi in fondo a questa fila, che molto rarefatti, che non si riconoscono nemmeno, ci sono i detenuti di Sollicciano che vorrebbero chiedere anche loro, ma finché tocca a loro, qui mi sa che passa diverso tempo, c'è una grande attesa da parte della politica, anche di questa nuova amministrazione regionale, Stefano.
Certo, noi attendiamo, direi, ma non ci rassegniamo, perché comunque siamo in fila, ma comunque prima o poi la fila scorrerà, beati gli ultimi perché saranno i primi, diceva qualcuno, però diciamo, secondo me non dobbiamo smettere di indignarci, non ci dobbiamo rassegnare, dobbiamo sperare che la politica alla P maiuscola dia delle risposte. La convivenza civile, la democrazia, direi, dovrebbero provare ad aiutarci. Vedo una forte regressione, noi possiamo solo fare da richiamo costante, mensile, giornaliero, settimanale, non lo so, insomma, ecco. Io devo dire che entrare in carcere è un'esperienza, tra virgolette, entusiasmante, perché abbiamo uno specchio della società di fronte a noi. Ritengo che tutti forse ci dovrebbero pensare, non pensare che buttare la chiave, eccetera, 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 possa essere la soluzione di questi problemi di una città come Firenze, ma anche come Prato, come abbiamo visto negli ultimi giorni, o come Livorno, come Arezzo, insomma, tutte le città dove ci sono delle strutture carcerarie.
Stefano Cecconi,
purtroppo ogni giorno di più ci sono sempre più persone in carcere. Una riflessione la dobbiamo fare.
Eh beh, certo, se aumentano i reati e se l'unica strada percorsa per combattere certi fenomeni è quello dell'inasprimento delle pene, non può che andare così, diciamo.
Assolutamente.
Stefano, grazie, buona giornata a te.
Grazie a voi, buona giornata. Grazie.
alle 8:30 arriva il giornale radio di Popolare Network e noi ci risentiamo subito dopo con le altre notizie. Restate con noi.
What am I supposed to do? But he's earning 28 and I'm on 22. It's alright, it's alright. In the city, it's alright. 22 grand job. In the city, it's alright. 22 grand job. In the city, it's alright. 22 grand job. In the city, that's our guys. It's alright, it's alright. In the city, it's
at Old Street Thursday night.
In the city, that sounds nice.
Talking shop with my colleagues.
Did we do the same degree?
You said less to me all week.
Got to go, I'm in a league. That's alright, that's alright. If the money's alright.
22 grand job. In the city, it's alright. 22 grand job. In the city, it's alright. 22 grand job.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30. A Hong Kong è ancora parzialmente attivo l'incendio che ha devastato un grande complesso residenziale nel nord della città. Le squadre di soccorso sono al lavoro per cercare sopravvissuti. Le vittime dell'incidente sono salite a 55, ma il dato non è ancora definitivo. Decine di feriti sono in gravi condizioni e si contano quasi 300 dispersi. L'incendio si è propagato facilmente grazie all'impalcatura in bambù e alla copertura di plastica che circondavano la struttura che era in ristrutturazione. Tre dirigenti dell'impresa responsabile dei lavori sono stati arrestati per omicidio colposo.
A Washington è stato fermato l'uomo sospettato di aver sparato a due agenti della Guardia Nazionale della Casa Bianca. È di origine afghana, ha 29 anni ed è nel paese dal 2021. È stato a sua volta ferito, la sparatoria è avvenuta nel primo pomeriggio americano. L'uomo avrebbe aperto il fuoco mirando agli agenti in una zona affollata di turisti, a due isolati dalla residenza presidenziale. Non sono ancora chiare le ragioni del gesto, ma si ritiene che abbia agito da solo.
Sulla striscia di Gaza sono in corso i raid aerei su tutte le principali città, nella mirino, Gaza City, Khan Yunis e Rafah. Le bombe stanno colpendo anche al di fuori della linea gialla che delimita l'area sotto controllo dell'esercito. Non si segnalano vittime, gli attacchi stanno demolendo gli ultimi edifici, ancora parzialmente in piedi. In tutta la Cisgiordania intanto continuano i raid militari. I soldati israeliani hanno fatto irruzione a Nablus, Balata, Hebron, Tulkarem, Gerusalemme. Decine di palestinesi sono stati arrestati.
La manovra economica, la destra è alla ricerca di un miliardo per far quadrare i conti della legge di bilancio. Ieri nel secondo vertice di maggioranza in pochi giorni è stato raggiunto un accordo sugli affitti brevi. L'aliquota dovrebbe restare al 21%. Intesa anche sui dividendi delle partecipate, sullo stop alla compensazione delle imprese e sull'esenzione della prima casa sull'ISEE. Per trovare le coperture servono però risorse certe ed è tornato in ballo un aumento del contributo di banche e assicurazioni, un'ipotesi che significherebbe per Meloni mettere in discussione l'accordo di pochi giorni fa siglato con gli istituti di credito.
Giorgia Meloni in difficoltà dopo le regionali, prova a blindare la sua leadership, lo fa rilanciando due riforme, quella del premierato e la legge elettorale, obiettivo approvarle nel 2026. La Presidente del Consiglio vuole i pieni poteri lo impediremo, la reazione delle opposizioni. Non c'è solo il centro-sinistra ad opporsi alla fuga in avanti di Meloni e di Fratelli d'Italia. Nella maggioranza la Lega resta fredda, per noi non sono una priorità, ha detto ieri il capogruppo alla Camera, Molinari. Intanto Fratelli d'Italia ha invitato alla sua festa nazionale Elish Line. Accetto solo se potrò confrontarmi direttamente con Meloni, la risposta della segretaria del PD. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, rallentamenti tra Prato Ovest e il Livio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci. Sul tratto appenninico tra Rioveggio e Aglio, sulla A1 prevista neve. Ricordiamo in questo senso l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata in entrambe le direzioni tra San Casciano e Imprunita, greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze in via dell'Isolotto per lavori alla rete idrica, interrotta la circolazione tra via dello Scalo e via dell'Argengrosso. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
I viaggi del Controradio Club. Giappone 2. Dopo il sold out del primo viaggio ne parte un secondo. Primavera in Giappone dal 25 aprile all'8 maggio. Un viaggio straordinario nel paese dove la tradizione millenaria e le tecnologie più recenti si fondono armoniosamente. Visita di Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima e molte altre meraviglie del paese del Sol Levante. Giappone dal 25 aprile all'8 maggio con Jimmy Tranquillo. Termine iscrizione prorogato al 5 dicembre. Iscrizioni su controradio.it, rubrica viaggi e banner Giappone.
In All'alba perderò vi racconterò le gesta dei fuoriclasse della sconfitta, di uomini che hanno perso ma l'hanno fatto in un modo unico. Ad esempio, il pilota Taki Noe, considerato il peggior pilota di Formula 1 di tutti i tempi, l'unico ad aver tamponato la safety car durante un gran premio. E quando i giudici gli chiesero: oh, ma che fai? Lui rispose semplicemente: scusate, ero distratto.
Andrea Muzzi in All'alba perderò, le gesta dei fuori classe della sconfitta. Sabato 3, domenica 4 gennaio alle 21.30 al Teatro Puccini di Firenze. Info teatropuccini.it. Arbit, il festival dedicato alle musiche del mondo. Giovedì 27 al Teatro Brillante Lippi, l'irresistibile vitalità della musica balcanica con il concerto dei Nubras Ensemble insieme ai Masters of Bulgarian Folklore. Venerdì 28 al Cinema Astra, Monsieur Aznavour, il biopic sulla straordinaria storia di Charles Aznavour, mito della canzone francese. Sabato 29 al Progresso, il calore e l'energia delle musiche popolari del sud con i 7 musicisti dei Populalma in concerto. Domenica 30 al Teatro Brillante Lippi, 9 percussionisti e ballerini dall'Africa per il gran finale di Arbit. Niyama Ni Maskan, lo spirito delle maschere, le musiche, le danze e le bellissime maschere cerimoniali africane in uno spettacolo unico. Prevendite su Ticket One, info eventimusicpool.it.
Hai studiato all'Università di Firenze? Ti aspettiamo giovedì 4 dicembre alle 19 al Teatro Goldoni di Firenze con Gaia Nanni, Lorenzo Baglioni, i disegni di Lucia Dora e tanti altri ospiti per Generazioni Unifi, l'evento annuale della comunità di chi ha studiato nell'Ateneo Fiorentino. Ingresso libero con prenotazione. Tutte le informazioni su alunni.unifi.it.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 29 novembre alle 21, Storie di Villa Triste, testo e regia di Nicola Zavagli. Partendo dall'immaginaria ricostruzione del processo alla banda Carità, lo spettacolo porta in scena i testimoni del tragico periodo fascista, A seguire Talk, a cura di Matteo Mazzoni, direttore dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea.
Matt Ragazzi, la stagione 2025-2026 del Teatro Metastasio dedicata ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 29 novembre alle 17 al Metastasio, stravaganze in sol minore, rituale per movimento danzato e parole. Regia e coreografia Francesca Lattuada, spettacolo che unisce la danza, la musica e le parole delle poesie di Scialoia.
Se hai un'attività, per Natale fai sapere che ci sei con una bella campagna pubblicitaria su Controradio.
Lo staff di Controradio Cross Media è a disposizione per preparare insieme a te un piano di comunicazione personalizzato, con prezzi in sintonia con il periodo.
Il Natale è vicino, non aspettare Babbo Natale per far sapere che ci sei.
Controradio.
Alle 8.40 la Newsline vi parte parlando degli accorpamenti scolastici, perché il Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Firenze ha approvato la delibera che indica gli accorpamenti scolastici per il prossimo anno: il comprensivo di Capraia e Limite con il comprensivo di Vinci e il liceo Michelangelo con il Galileo di Firenze. Che cosa sta accadendo? Che settimana è quella che stiamo vivendo su questo tema della scuola e degli accorpamenti scolastici in Toscana? Ne parliamo con Pasquale Cuomo della FLC CGL della Toscana. Buongiorno Pasquale.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ci aiuti a capire, per iniziare, questo meccanismo per cui da una parte la Regione Toscana, con il vostro consenso e supporto, ha presentato un ricorso contro gli accorpamenti scolastici nelle mani del Presidente della Repubblica, dall'altra parte però ha sollecitato tutte le province a presentare il loro piano di accorpamento, cosa che Firenze inizialmente non ha fatto e alla fine è stata in qualche modo costretta a fare, che è una cosa che i non addetti ai lavori non capiscono benissimo. Ci aiuti?
Sì, ci provo. Allora, praticamente la Regione Toscana ha chiesto alle province, quindi anche alla Città Metropolitana, di indicare gli accorpamenti, perché nel caso di che il ricorso al capo dello Stato vada male con esito negativo, bisogna purtroppo procedere agli accorpamenti. E allora chiedeva alle province e appunto alla Città Metropolitana di scegliere loro le scuole da accorpare e non quindi utilizzare il potere di sostituzione, cioè fare la regione questi accorpamenti. Che è un po' una manovra, anche se vogliamo dirla politicamente, un po' da scaricabarile, detto chiaro e tondo. E però è anche una manovra di salvaguardia nel caso il ricorso vada male. E questo però non alla fine il risultato è che questa è una settimana terribile, perché abbiamo questi 14 accorpamenti e noi usciremo, lo dico in anteprima, con una lettera al Presidente della Regione come Felici Toscana e all'assessore Nardini sul dire resistiamo ancora sugli accorpamenti come era stato indicato a settembre, prima delle elezioni regionali, perché c'è una, al di là della perdita dei posti di lavoro che già di per sé sarebbe più che sufficiente per bloccare gli accorpamenti, c'è proprio uno svilimento della funzione delle scuole e poi in particolare con effetti che già si sentono dal punto di vista morale già da ora, anche se gli accorpamenti poi entreranno in funzione dal primo settembre del prossimo anno.
Ecco, infatti Pasquale, hai fatto molto bene ad accennare, hai risposto benissimo, hai fatto molto bene ad accennare anche a questo tema, perché molti si domandano, il ministro è venuto in Toscana, ha detto voi in Toscana avete perso l'occasione di questi dimensionamenti, non si capisce che occasione è. Però da questo punto di vista, concretamente, che cosa è che succede? C'è un fatto di orgoglio perché il Michelangelo vuole mantenere il suo nome rispetto al Galè, oppure è una questione di sostanza? Nel senso, è proprio una questione concreta, ci racconti di questo?
Allora, al di là delle questioni pur comprensibile orgoglio, è una questione proprio concreta, perché quando tu accorpi degli istituti, ovviamente hai, a parte iniziare subito la perdita chiaramente di un dirigente, di un direttore dei servizi generali amministrativi, capo della segreteria degli altri, ma poi hai anche una riduzione proprio per tabelle ministeriali già del personale, cioè dei collaboratori scolastici, gli ex bidelli, degli assistenti amministrativi e così via, e questo è anche assistenti tecnici, e quindi è già una perdita. Ma poi è anche la gestione di una scuola che raddoppia, che diventa così grande, non è semplice, tutt'altro, anche perché la scuola è come un animale vivo, diciamo così, e quindi ogni giorno tu c'hai una serie di problemi, mancanze di docenti o personale per malattia, per visite o così altro, problemi strutturali che noi abbiamo in Italia e anche in Toscana sull'edilizia scolastica, quindi sugli edifici, la manutenzione e tutta una serie di altre questioni che rendono veramente molto difficile poter gestire una scuola di 1000 persone, ma addirittura in alcuni casi noi arriveremo a 1700 studenti. E qualsiasi dirigente preferirebbe avere una scuola tarata su 500, che non si può, su 500-600 studenti, perché già è molto difficoltoso. Immaginate un istituto che ha 80 classi, la gestione se mancano dei docenti, le scienze motorie per andare fuori in palestra, cioè è un macello, i pullman che vengono a prendere gli studenti per riportarli nei paesi fuori dal centro dove c'è la scuola, è tutto un aumento terribile della difficoltà.
Cuomo, ma lei non coglie delle opportunità? Il ministro ha anche detto che le classi strapiene sono migliori, sono belle, funzionano meglio, siamo oltre ogni bene e male, naturalmente, a parte le battute, però questo ricorso in qualche modo prova ad entrare sul tema dei numeri, cioè il ricorso alla Toscana dice qui sono stati fatti male i conti. Per cui ora noi abbiamo presentato i piani di accorpamento, abbiamo fatto tutti i compiti per bene, però a questo punto voi fate anche voi i calcoli per bene, perché ci sta che gli accorpamenti debbano essere ben meno. È un'ipotesi concreta? C'è una speranza?
Ma sì, la speranza c'è, perché i dati sono concreti. Noi abbiamo più di 8.000 studenti, una cifra superiore a 8.000 studenti che non sono stati calcolati. Quindi evidentemente hai degli istituti più grandi e quindi non dovrebbero essere soggetti agli accorpamenti. Sempre se non entriamo nella logica del ministro per cui accorpare è bello e avere le classi di 35 persone è stupendo. Però se rimaniamo sulla terra, ovviamente dovremmo avere delle speranze su questo. E temo che la regione nella fretta abbia fatto una dimenticanza, perché non ha chiesto la sospensiva che ci avrebbe tutelato di più. Però insomma, ora vediamo quello che succederà.
E lo racconteremo. Pasquale Cuomo, FLC CGL Toscana, grazie davvero per essere stato con noi per queste riflessioni. Buona giornata.
Grazie, buona giornata anche agli ascoltatori.
Well, I came by.
Andiamo adesso a Scandicci, perché il Castello dell'Acciaiolo a Scandicci ha ospitato la salma di Bruna Pinasco per l'ultimo saluto, scomparsa a 74 anni, a soli 2 anni dalla morte del marito, il compianto Sergio Staino. Alla Camera Ardente abbiamo registrato un breve ricordo di alcuni amici, ascoltiamoli.
Raffaele Paloscia. Bruna è stata una donna gradevolissima, generosa, con una profonda gioia di vivere fino all'ultimo momento. Io l'ho sentita qualche giorno fa, contenta, era stata a Sanremo, speravo avesse ripreso molte delle sue energie, ma non le è stato dato questo e mi dispiace molto.
Pancio Pardi. Bruno era una persona di una sobrietà enorme, era sempre in mezzo alle iniziative, ha sostenuto Sergio per tutta la vita, però sempre in una posizione defilata, evitando sempre il protagonismo, invece con grande capacità di manifestazione della simpatia sua verso gli amici. Voglio dire una cosa che lo so, non bisognerebbe dirla, ma penso che nel suo caso si deve dirla, che è un'ingiustizia profonda che sia andata via così, senza averla avuto la possibilità di avere qualche anno per tirare il fiato dopo tutte le fatiche che aveva fatto in vita sua. Aveva il diritto di avere una vita felice alla fine, invece non l'ha avuto.
Vincenzo Bonelli. Bruna, una cara amica che dagli anni 70 ha trascorso con noi estate, feste, serate meravigliose. Abbiamo attraversato la storia del paese insieme con lei e Sergio. Ci mancherà moltissimo. In 2 anni abbiamo perso 2 amici fenomenali.
Peppe Voltarelli, e un abbraccio grandissimo a Bruna e a Sergio, Michele e Ilaria. Grande amore, solo amore.
Monia Monni. Bruna era semplicemente una donna bellissima, una donna di una forza e di un rigore morale incredibile. Di lei arrivava questa aria austera che però celava in realtà una dolcezza e una capacità di tenere insieme le persone meravigliosa. La casa di Bruna e di Sergio è stato un luogo di incontri preziosissimo. Loro riuscivano a mettere insieme persone apparentemente diverse che però imparavano a condividere in quel luogo meraviglioso dove si mangiava cioccolato e si giocava a scarabeo per conoscersi. E al di là della irruenza di Sergio, lei era la forza che davvero teneva insieme le relazioni, le nutriva, le curava, ed è stata per me una figura davvero importante, una coppia che ho conosciuto, ho avuto l'onore di conoscere, con le quali ho condiviso un pezzo della mia strada e della loro, e rimarranno sempre nei miei pensieri.
Everybody.
tutti alle 9 giovedì 27 novembre 2025. Questa è Controradio, restate con noi perché abbiamo qualche minuto di pubblicità e poi torniamo con l'ultima parte della newsline di questa mattina.
La newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
In occasione dell'incontro dedicato alla nuova legge sul fair trade in Toscana, il Villaggio dei Popoli presenta testimonianze dalla Palestina. Giovedì 27 novembre dalle 17.30 al Saloncino Ernestina Paper, piazza Madonna della Neve 8 nel complesso delle Murate a Firenze. Incontro con Gadir Gazavna e Amal Barghouti, rappresentante di AWA, Association of Women in Action, storico produttore di saponi della Palestina, della filiera equo solidale di altro mercato. Alle 19 il dibattito a cosa serve una legge regionale sul fair trade. A seguire rinfresco finale, incontro realizzato con il contributo della regione toscana e dell'8 per mille della chiesa valdese. Info villaggiodeipopoli.it. Festival dell'Olio di Fiesole, un fine settimana dedicato al prodotto simbolo del territorio fiesolano con degustazioni, incontri, esposizioni e laboratori per adulti e bambini. Olio come alimento, paesaggio e cultura. Un evento da non perdere che unisce produttori, famiglie, cittadini e visitatori. Festival dell'Olio di Fiesole, sabato 29 novembre, Sala del Basolato, domenica 30, Sala Costantini, Piazza del Mercato, Foyer del Teatro e Area Archeologica. Info distrettobiologicofiesole.it.
Il Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival 2025, una panoramica di quanto c'è di nuovo nella drammaturgia contemporanea, con particolare attenzione alle autrici e all'attualità.
Sabato 29 e domenica 30 alle 20.30 al Teatro Goldoni di Firenze, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Il labirinto delle emozioni, drammaturgia e regia di Filippo Renda, con Federica Auricchio e Umberto Contini. Biglietti e programma completo su teatrodelledonne.com. Raccontest 2025, la finale.
Il concorso nazionale per musicisti emergenti ti aspetta per una grande e imperdibile serata. Sei le band che saliranno sul palco del Tenax di Firenze, proprio lì dove tutto è iniziato.
Ospiti live della 37esima edizione, Il Mago del Gelato. Il loro groove irresistibile tra funk, jazz, afrobeat e i film italiani anni 60 ci condurrà tra culture e mondi nuovi.
Domenica 14 dicembre, la finale. Apertura porta ore 20 e 45, inizio live ore 21 e 30.
Biglietti in prevendita su Dice, gratuito per i soci del Controradio Club. Info su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, main sponsor BEC Speakers.
15 anni di Glu Firenze. Musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com.
Sabato 29 novembre il management del dolore post-operatorio torna in tour con uno spettacolo completamente rinnovato che ripercorrerà tutta la discografia della band abruzzese. Inizio live alle 22.30, after show DJ set.
Contro Radio.
Alle 9.05 il progetto A chi servono i confini, appuntamento imperdibile, domani venerdì 28 novembre alle 21.30 siamo al Pinocchio Jazz, alle Vie Nuove in Viale Giannotti a Firenze, perché il progetto di Tony Soriano, con la partecipazione straordinaria del professor Montanari, ruota proprio intorno al tema dei confini, ideato dal performer e cantante siciliano Tony Soriano, cultore di turcologia e musicista attivo da 30 anni nell'ambito della musica medio orientale e del Caucaso. Il professor Montanari lo conosciamo bene ai nostri microfoni, storico dell'arte, autore, rettore presso l'Università per Stranieri di Siena. Soriano, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Professor Montanari, buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Soriano, com'è nato questo progetto che unisce la parola, la musica, la ricerca?
Allora, di nuovo buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano. Questa idea mi è stata un po' così imposta dalla mia biografia, nel senso che, essendomi dedicato scoprire delle tradizioni musicali diverse dalla mia, quella di nascita, mi sono trovato ad affrontare il tema del dover svolgere un lavoro di valore, no? Per omaggiare queste culture che io, con cui sono venuto a contatto e che così profondamente hanno cambiato la mia vita, e avevo l'esigenza di dialogare con i musicisti che provenivano da questi paesi, che quindi erano nati con questa cultura, e farlo in un modo che loro potessero reputare adatto, no? Cioè di non improvvisarmi, ecco, per usare un termine così mangereccio. E quindi questa cosa, per me, che sono tendenzialmente un perfezionista e voglio sempre rispettare la cultura dell'altro, è stato sempre un tema dominante. Quindi mi sono resa, e poi oltretutto questa cosa si ripercuoteva anche, diciamo, nella mia vita personale, quindi appunto dover cantare in lingue diverse, scegliere come interpretarle, eccetera eccetera. Quindi è nato da lì, dal fatto che dopo tanti anni ho accumulato una grande esperienza nel dialogare con musicisti che venivano da paesi molto diversi, quindi Turchia e Grecia, per esempio Iran, sono molto diversi tra di loro, anche se dal nostro sguardo occidentale alle volte ci sembrano tutti uguali, non si sa neanche, per esempio, che i turchi non parlano arabo, tantomeno i persiani, eccetera. Quindi a un certo punto tutta questa tematica, che portava anche comunque conflitti, perché comunque ognuno di questi dei musicisti che venivano da questi paesi aveva delle esigenze che chiedeva a me, no? Chiedeva di una performance adatta, no? Visto che io comunque mi arrogavo, tra virgolette, il diritto di entrare nel loro mondo. Quindi è nato da questo, però il progetto di includere un dialogo è venuto l'anno scorso, in realtà, al Festival delle Migrazioni a Torino, perché sentivo l'esigenza di condividere questa esperienza con altre persone impegnate nella cultura, soprattutto divulgatori di valori civili, che anche loro, appunto, sentire la loro esperienza di attraversamento dei confini, perché ho capito che il tema dei confini appartiene a tutti noi, e che noi attraversiamo confini in qualsiasi momento della nostra giornata, ma siamo solo abituati a sentirci soggetti a un confine solo quando lo vediamo, quando è un confine fisico. Non riusciamo a percepire i confini invisibili che valichiamo ogni giorno nella nostra vita quotidiana, e appunto la musica, l'esperienza con la musica di quei paesi mi ha fatto percepire che l'attraversamento dei confini è un'esperienza molto più articolata di quella che normalmente abbiamo, e ho avuto l'esigenza di parlarne con delle persone che potessero diciamo impreziosire questa mia ricerca.
Cinque musicisti straordinari sul palco con il professor Montanari, a cui potremmo chiedere banalmente a chi servono i confini, ma invece, per provocare il professor Montanari, forse è più interessante chiedere se i confini non servono anche a noi per definire la nostra identità, la nostra cultura, che è comunque fatto prezioso, anche se mutevole.
Ma io penso che ci servano semmai i limiti, ci servirebbe un senso del limite, per esempio un senso del limite della crescita, un senso del limite dell'uso delle risorse naturali, un senso del limite del nostro ego, un senso del limite dell'Occidente. I confini, diceva Michela Murgio, ci attraversano, non ci circondano, servono, io temo, a chi vuole conquistare il potere con l'industria della paura, i confini murati con le frontiere, pensiamo a quante persone muoiono per attraversare le frontiere, queste linee immaginarie su cui Alessandro Leo Grande ha scritto delle cose così belle, immaginarie ma in realtà efficacissime nel fermare la vita delle persone. Spesso sì, la nostra destra estrema rivendica i valori identitari, allora possiamo provare a guardare dentro la nostra cultura. Pensate a Dante, recentemente un ministro della cultura ha detto che Dante era di destra, rivendicandolo come padre, diciamo, di un'identità italiana. Beh, insomma, nella commedia l'obiettivo finale, l'aspirazione finale è arrivare a un mondo che solo amore e luce ha per confine, cioè per Dio, per il Dio di Dante, per il Dio cristiano non esistono confini, i confini sono un'invenzione umana. Non esistono confini nemmeno fra la vita e la morte, quindi diciamo ragionare con la musica che Tony Sorano sa portarci significa aprire i pori del corpo e della mente a una visione in cui non siamo circondati da fili spinati, non siamo difesi da strutture materiali e da poteri, ma siamo compiutamente e perfettamente in gioco come umani, e questo direi che è il punto fondamentale. Allora direi che in questo momento ci serve semmai un senso del limite, non del confine.
Un senso del limite ci farebbe bene a vivere meglio probabilmente e a morire meglio, per tornare a quello che diceva prima professor Montanari. Questa è la versione fiorentina di un progetto che a Torino ha visto come protagonista il professor Barbero, per intenderci, sul palco Peppe Frana, Fabrizio Mocata, Bruno Tomasello, Masci Karimi, insieme naturalmente a Tony Sorano, che daranno vita a questo dialogo con il professor Montanari, fatto di parole, fatto di musiche, fatto di strumenti straordinari, delle tradizioni, delle musiche che saranno attraversate e che ci serviranno a raccontare a chi servono i confini. Venerdì 28 novembre alle 21.30 al Pinocchio Jazz, alle vie Nuove in Viale Giannotti a Firenze. Professor Montanari, grazie ancora.
Grazie a voi.
Grazie a Tony Sorano per essere stato con noi, buona giornata.
Sono io che ringrazio voi, arrivederci, vi aspettiamo.
son and daughter down to the slaughter, up for the fun, up for anything.
Notizia dell'ultimo io: c'è piena concordanza tra le tracce di DNA trovate nel 2007 su due unghie di Chiara Poggi e la linea paterna di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Gadlasco. Sarebbero i dati della perizia della genetista Albani, come riportano oggi alcuni quotidiani. Ricci, perito di Stasi, parla di conferma esplicita dei risultati della perizia di parte del 2023. Ora però, a dirlo Albani, nominata dal Tribunale di Pavia, siamo spettatori di quello che succederà in base alle risultanze investigative, ha detto all'AGI, che è un'agenzia di stampa. Sembra dunque che su Gadlasco ci sia una vera e propria svolta per queste tracce sulle unghie di Chiara compatibili con il DNA di Sempio, quindi potrebbe esserci una svolta, una conferma capace di riscrivere il delitto, pensate, di 18 anni fa. Questa è la notizia dell'ultima ora. Le 9:21, molti messaggi su WhatsApp anche questa mattina al nostro numero 342-8104-111. Cristina ci scrive: per favore promuovete una campagna per concedere ai lavoratori uno sgravio di orario causa traffico. Oltre a una prova di pazienza, le ore in coda comportano un costo delle ore di servizio da compensare. Dalla via Bolognese, scrive Cristina, siamo a Firenze. Per intenderci, andate su contrario.it, trovate tutte le interviste in podcast, le notizie aggiornate in tempo reale, le nostre trasmissioni musicali e le notizie che riguardano la cultura. Le 9:25 le autorità di Hong Kong hanno fermato 3 uomini con l'accusa di omicidio colposo per l'incendio ancora in corso che ha distrutto un complesso di grattacieli residenziali e causato la morte di almeno 56 persone. Purtroppo i dispersi in questo momento sono veramente centinaia. Si tratta, come riportato dalla CNN, di 2 dirigenti e un consulente di un'impresa edile. Il complesso era in fase di ristrutturazione ed era ricoperto dalle tradizionali impalcature di bambù e da reti di sicurezza. La causa esatta dell'incendio però non è stata ancora determinata. Tra 4 minuti però, per tutti gli aggiornamenti, arriva il giornale radio di Popolare Network, poi la nostra programmazione continua con Mirko Roppolo, continua con Benedetto Ferrara e A Ovest di Padalino. Noi ci risentiamo alle 12.45 con l'informazione regionale, il giornale radio di Controradio. Restate con noi, buon ascolto sulle nostre frequenze.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.